per parlare di Argentina abbiamo chiamato Filippo Colasanto.
No, lui sa tutto.
Esatto.
Sa tutto,
questa
ragazzi.
Però è difficile, Filippo. Intanto ciao.
Ciao, buon pomeriggio. Non è vero che so tutto.
No, vabbè, no, però ci puoi
guarda,
aiutare in questo...
Guarda, ti annunciamo che ti mettiamo in difficoltà.
Guarda,
te lo dico subito.
Noi facevamo prima le carte ai possibili titolari di Roma e Fiorentina e sceglievamo il classico giochino che si fa nel prepartita, chi è meglio nella possibile top 11. Io mi sono preso Dybala al posto di Nico e mi sono preso anche qualche insulto.
No, insulto affettuoso.
Io ti faccio la domanda. In questo momento, se tu dovessi fare una partita, perché non si parla di dirigente che magari punta a Nico che è più giovane, in questo momento tu dovessi giocare una partita decisiva, metti in campo Dybala o Nico, anche se sono ruoli diversi.
Allora, io parto dal concetto che secondo me Dybala sano, che non ha problemi muscolari, o meglio che non ha lo shock del problema muscolare, perché Dybala, io vivo a Roma, qui si vive Dybala,
certo.
È un idolo assoluto più di tutti quanti. È un giocatore che si vede che gioca con la paura di rifarsi male.
Ah, sì,
però per rispondere alla domanda, Dybala sano per me è nettamente il giocatore tecnicamente più forte che c'è nel campionato italiano.
E non c'è dubbio, per me, anche per me.
Sì, no, ma infatti ha fatto una valutazione che io condivido totalmente. Ha parlato di un giocatore tecnicamente più bravo. Io ti dico...
No, ma è un giocatore, scusatemi se vi parlo sopra.
Sì, sì, sì.
No,
voi vi ricordate quando fece la doppietta in Champions al Barcellona,
che
no?
Che scherzi.
Ecco, lì lui era molto giovane, secondo anno mi pare o terzo alla Juve, adesso veniva dal Palermo.
Quello è di un altro pianeta.
Ma ecco, in quel momento lì quel giocatore era quello che era considerato in Argentina l'erede per la cifra tecnica di
Messi. Quello era un giocatore spaziale, cioè un giocatore,
certo,
da pallone d'oro, un giocatore...
Loro hanno fatto, secondo me, la rovina di Dybala prendendo Cristiano Ronaldo. Perché? Perché per portare Ronaldo, che è un top scorer assoluto, quindi è uno al quale dai palla, questo su 10 tiri, 7 te li mette in porta, in gol, hanno arretrato di 20 metri Dybala, costringendolo sì a perdere in qualità, e a cercare di guadagnare in prestazione anche fisico-atletica, quindi la corsa, lui con la muscolatura che sta, ma la Juve evidentemente in quel momento non potevano saperlo e non se ne sono resi conto, lo hanno sfibrato. E questo è sempre stato
doppia firma su quello che ha detto Filippo Colasanto.
Ma
ora...
Filippo Colasanto, cioè quel Dybala, ti ripeto, era un giocatore da pallone d'oro, era la nuova generazione dopo Cristiano Ronaldo e Messi, va bene?
Era il 10 futuro del
futuro, del calcio mondiale, cioè un giocatore non argentino, mondiale. L'ultimo è un giocatore con molte problematiche.
Sì, che comunque vuole domina in Serie A.
E oggi signor Nico Gonzalez è titolare in Argentina e determina. È un giocatore che determina. Per cui è chiaro che possano giocare insieme.
Non l'hai fatto cambiare di
idea. Risolviamolo così, li facciamo giocare insieme.
E ci hanno giocato anche qualche volta in nazionale.
E ci stanno benissimo. Allora, ci aiuti a capire invece Beltran. Allora, ora arriviamo a un bivio vero, perché la formazione, il centravanti di domenica contro la Roma sarà quello che ovviamente nella sua testa italiano considera in questo momento il titolare, Sono Beltran e Nzola, due giocatori che ora stanno psicologicamente bene, perché Nzola ha fatto un gol molto bello e importante contro il Parma, Beltran ha fatto il suo primo gol anche se su rigore, ma ragazzi, gol su rigore sono gol, non è che sono mezzi gol, e contro la Salernitana e dentro anche una buona partita, e qui siamo anche in questo caso io e il buon Dinardo siamo divisi, nel senso che io contro la Roma farei giocare Beltran per il tipo di partita, lui preferisce Nzola. Che ne pensi di Beltran? E può essere l'ora di crederci veramente, oppure forse non è ancora pronta ad assumersi questo ruolo?
Allora, io non conosco bene le dinamiche di spogliatoio e di credo tattico tecnico del mister, ovviamente quella cifra, il polso ce l'ha lui che si vede tutti i giorni, però sono sicuro di conoscere molto bene la mentalità del popolo argentino e quindi di Beltran. Allora, questo è un giocatore, dato per scontato che per me è un giocatore fortissimo, è un giocatore che ha una cifra tecnica importante, come ho detto sicuramente anche qui e in tutte le radio che mi hanno chiamato, i giornali di Firenze, Lucas è un giocatore che sa giocare a calcio, a prescindere poi dalle qualità realizzative e compagnia. Lui è bravo tatticamente, molto bravo tecnicamente, alla bisogna sa fare il goleador. Nzola è un centravanti, è un bestione fisico, forte, ti spacca la porta se azzecca la giocata e riesce a fare il tiro. Sono sicuro che questa alternanza, questa non certezza della titolarità, non so per Zola, ma sono sicuro che a Beltrán gli devasta la testa.
No, guarda. Guarda, ti dico complimenti, ti faccio i complimenti, perché hai fatto una foto. No, hai fatto una fotografia.
Secondo me è un'opinione
che,
mia,
no, ma che riscontra la realtà. La realtà, cioè Beltrán.
Che succede?
È uscito dalla. Quando è stato
la Roma, vai. Contro la Roma, se io vado a sportellate contro Mancini, metto Nzola. Se sì. voglio aggirare, voglio fare il gioco, voglio cercare di imporre il gioco. E quindi portare la difesa della Roma fuori, la costringo a giocare, vado sul palleggio, ma non si discute proprio, deve giocare Beltrán.
Allora, ti dicevo, hai talmente centrato le cose. Allora, Beltrán è stato sostituito in Lazio, l'ultima partita che ha fatto all'Olimpio, in Lazio-Fiorentina, e aveva la faccia di uno che l'avevano tirato 10 schiaffi contemporaneamente, perché aveva fatto un gol bellissimo annullato, aveva preso il palo, cioè lui non capiva, cioè quella sostituzione lui non la capiva. Non ci trovava senso.
Ragazzi, con tutto il rispetto, questo viene da River Plate. La Fiorentina è una squadra importante in quanto europea, ma per un giocatore
ma che
scherzi. Viene da River,
River. Ma questo è un giocatore che prima di venire qui, 3 giorni prima, ha giocato una partita di Coppa Libertadores, credo, contro l'International di Porto Alegre, che vale Bayern Monaco Paris Saint Germain come importanza e come valore.
Io tanti anni fa portai Juan Antonio, che era un trequartista del River Plate, al Brescia. Ora il Brescia non lo conosceva bene questo ragazzo, perché si era rotto, e poi era lui l'aveva fatto esordire Passarella giovanissimo come allenatore, poi arriva il Ciolo Simeone, non lo vedeva, gioca un altro, poi ci sono varie cose, vari interessi al di là del fatto calcistico vero e proprio, insomma è un po' ai margini. Il fatto sta che il Brescia non lo conosceva, mi dice portalo in prova. Perfetto, io questo è un giocatore parametro zero, veramente lui era più forte tecnicamente di Pastore, andare a cercare qualche
oddio Juan
Antonio.
Mi tocchi al cuore perché io sono rimasto folgorato dal primo flaco, però vabbè.
Perfetto, questo qua era più forte di Pastore, è un ragazzo spettacolare, oltretutto giocava per passione perché è molto ricco di famiglia. Allora io ci ho messo 1 mese e mezzo a fargli digerire la parola prova, non l'ho mai detta. E il Brescia mi ha detto fallo venire qua, lo vediamo, lo proviamo.
Sì.
Lui dice io vengo da River Plate, il Brescia che condotta è? Non vengo a provare. Allora gliel'ho messa come il Brescia voleva vedere un attimo se tu c'era Iachini allenatore con una belva, una furia, capito? E poi è venuto. È stato il più grosso acquisto degli ultimi anni del Brescia questo qua.
Sì, è giustissimo.
Sono così. Ma tutti i giocatori, al giocatore gli togli la continuità, lo ammazzi. A tutti i giocatori è così.
Senza dubbio, Filippo, io mi sto riprendendo ancora dal paragone con Javier Pastore, che è veramente una cotta adolescenziale.
Una volta vi racconterò la prima volta che ho visto Pastore con la squadra riserva di una squadra, lui giocava nel Tacheres di Cordova una delle tre squadre, non l'istituto, non il Tacheres. Il Belgrano di Cordova.
Belgrano può essere.
Provedo a giocare in un campionato riserva contro l'Huracan a Buenos Aires. Vado là e questo era proprio forte, forte. Un gran giocatore, testa alta, veramente bravo. A fine partita io ero lì con un collega che era stato il capitano dell'Huracan che ha vinto l'unico titolo, Carlitos Leone. E ci fermiamo a pranzo dopo le partite dei giovani, lì fanno l'asado, fanno il barbecue. Dove stanno i dirigenti delle squadre, gli allenatori. E mentre i giocatori se ne tornano a casa, insomma, no? E il presidente in quel momento era Babington, che era il centravanti di quell'Huracan che vinse il titolo argentino, l'unico titolo, quindi due eroi a tavola. Io quando vado là faccio finta di non capire bene la lingua, mentre in realtà parlo anche il dialetto, capisco
certo.
Il dialetto, e questi parlavano, tutto, e se ne esce Babington, dice, oh, ma sto ragazzo, il 10 vostro Pastore, quanto costa? E dice guarda, noi questi $450,000 li diamo via.
Pensa.
Come facciamo? Dove li pigliamo? Piccolo club Huracan. Insomma, che cosa fanno? Telefonano al grandissimo Simonian, procuratore.
Sì, famoso.
Che dice, va bene, ve li do io i soldi e mi detengo una percentuale importante del diritto di rivendita. Ora siamo al telefono in radio, ci ascolteranno 50 milioni di persone, non vi dico tutto la trattativa come è finita,
certo,
però
certo.
Capite insomma che
non c'è dubbio.
Ma il Pastore viene preso così, Simonian lo prende per $450,000 e lo vende il giorno dopo al Palermo per 6 milioni di euro, detenendosi più del 50% della futura rivendita, perché sennò costava il doppio. Quindi Zamparini lo prende e lo rivende a 42 milioni al Paris Saint-Germain.
Vabbè, sì, ma poi mi ricordo anche l'aneddoto di Zamparini che si mette a piangere dalla commozione la prima volta
Simonian,
che
ragazzi,
lo vede in ritiro.
Doveva prendere una percentuale enorme di questa cifra della vendita al Paris Saint-Germain come da contratto, no?
Sì.
Invece Zamparini, pace all'anima sua, che fa? Lo denuncia per tentata estorsione.
Sì, quindi quei soldi tuttora non pervenuti. Guarda, siamo andati un po' lunghi, però quando si sente parlare di
calcio argentino, è un piacere, guarda, ma è un grandissimo piacere.
Solo che avevo detto a Filippo che lo chiamavamo per due profili, ancora non li abbiamo toccati, abbiamo due minuti di tempo. Ti chiedo qualcosa su Della Vega e Echeverri, la pronuncia la
Della Vega esordisce a 16 o 17 anni con River, contro River Plate con il Lanús. Chiamo il presidente Nicolà Russo, dico: Nicolà, vengo a Buenos Aires, mi devi dare sto ragazzo, veramente forte. Fisico, tecnica, testa alta, pulito, biondo, bel ragazzo, veramente bella famiglia. Si rompe il crociato, poveraccio, e rimane fuori un anno, rientra, io nel frattempo l'ho proposto a tutti, anche la Fiorentina, non ha voluto prendere nessuno. Adesso torna in auge, è un 2001 lui,
sì.
Passaporto comunitario, quindi da prendere subito.
Prendere
se subito. Si adatta è da prendere subito.
E l'altro?
Echeverri o Echeverri la pronuncia.
Argentina under 17 al mondiale, un ottimo trequartista, un bel 10, proprietà River Plate. Lui ha già esordito, ha fatto un paio di spezzoni già in prima squadra. Non è tanto grosso, però è uno di questi giocatori di talento e piede. Ti devi innamorare del giocatore così, se no non lo prendi. È uno che assomiglia un po' più fisicato al Fraschito, quello che c'è all'Atalanta là.
Ah certo, Maxi Morales. Ma a me verrebbe da chiederti anche che fare con Gino Infantino, visto
ecco
che,
bravo, guarda, se staresti ore ad ascoltarlo,
sì,
io ho visto Infantino in televisione contro il Parma e lì ho avuto la sensazione, ho cominciato a capire perché Italiano tarda a metterlo. Io non so se lui è ancora pronto e soprattutto non può fare l'ala destra, non può fare l'ala destra.
Lui è un doble 5, ragazzi. È un giocatore che fa il mediano che interrompe il gioco e sa impostare.
E sa impostare. Sì, questa...
In Argentina giocano tutti col doble 5, il doppio 5, il regista difensivo. Ve lo dico io un nome invece da provare. Beh, a prendere subito. Argentina under 17, Agustín Ruberto, il centravanti. Questo ha fatto 7 presenze al mondiale, 8 gol. Ha fatto 3 gol in semifinale alla Germania. Questo è proprio forte.
Scrivi,
forte. Ma io non lo posso prendere, non
scrivi,
credo di avere i soldi per prenderlo.
E lo
Agustín
mettiamo,
Roberto,
lo studiamo.
Classe 2006 di Buenos Aires, abbiamo tutte le generalità.
E lo
mettiamo nella wish list per Natale.
Lista iniziale. Grazie
Filippo,
davvero.
Grazie mille.
Un abbraccio
e un saluto alla splendida città in cui state voi.